Buongiorno a te e buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, vai, appunto, abbiamo già introdotto il motivo della diretta, ti direi vai pure, diciamo, con quello che ti senti di dire rispetto al insomma, alla dipartita di Franco Piperno.
Sì, per noi compagni e compagni di Cosenza, per i movimenti di lotta, sono giorni tristi, perché perdiamo un punto di riferimento umano prima ancora che ideologico. Franco Piperno è stato per tutte e tutti noi un amico, un compagno, una persona alla quale ci rivolgevamo spesso, se non altro per sentire cosa pensasse lui di quello che succede nel mondo, ecco, per avere una sua voce, un suo riscontro rispetto alle analisi che andiamo facendo e alle prassi politiche che esercitiamo. Franco, hai detto bene, rappresenta nella storia dei movimenti rivoluzionari e antagonisti italiani un traghetto, una figura di transizione e di stazionamento. Mi spiego meglio: attraverso i suoi scritti, le sue azioni, la sua militanza, possiamo ricostruire la storia dei movimenti rivoluzionari in Italia dal 1968 in poi, ed è stato vicino a noi tutte e tutti fino alla fine, ecco, fino agli ultimi anni in cui sono riprese le lotte, le lotte di genere, le lotte ambientaliste, le lotte contro la guerra. Franco era sempre lì con il suo carattere, la sua personalità, che non era facile, non era una personalità fragile quella di Franco, per cui nelle analisi era pungente, era spigoloso, amava ricorrere a volte anche al sarcasmo quando si trattava di prendere in giro le nostre controparti, i nostri nemici. È stato un filosofo, hai detto bene, un astrofisico, e questa è un'altra delle sue caratteristiche. Nel linguaggio della politica, nelle analisi, alternava un lessico per iniziati, quindi complesso, un lessico figlio di tanti anni di studio e di militanza, e quindi del marxismo, il marxismo considerato nella sua accezione più eretica, e qui in alcuni casi, perlomeno fino alla metà degli anni Ottanta, alla fine anche, se uno dà un'occhiata ai saggi che Franco scriveva, ai suoi articoli, bisogna avere una preparazione di base per capirlo. Ecco, lui, come un po' tutte e tutti i nostri riferimenti teorici, adoperava un lessico non sempre comprensibile. Poi c'è stato un momento forse di grande svolta nel meccanismo di comunicazione di Franco, a partire proprio dall'esperienza di cui parlavi, dagli anni 90, all'inizio degli anni 90, che vale la pena, insomma, ricordarlo. Sono gli anni in cui assistiamo all'insorgere dei movimenti studenteschi, la Pantera, ma anche all'occupazione di tutti i centri sociali in Italia, e a un ritorno delle radio di movimento, le radio comunitarie come la nostra Radio Ciroma, di cui Franco è stato uno dei padri e fondatori. Beh, da quel momento in poi il suo linguaggio, il suo approccio comunicativo muta radicalmente, e nel porgere le analisi nel linguaggio della politica, anche nei toni più accesi, Franco infilava sempre, inseriva termini, immagini provenienti da quello che era il suo campo di ricerca, che è appunto l'astronomia, collegata fortemente alla mitologia, alla poesia, per cui era un piacere ascoltarlo, ecco, anche quando nelle assemblee di movimento, nelle situazioni di piazza, negli incontri privati che avevamo con lui, toccava punti difficili, era veramente una meraviglia stare con Franco e sentire e leggere anche le cose che andava scrivendo. È stato un perseguitato politico, ha pagato un prezzo molto alto per le cose che diceva e scriveva, perché soprattutto Franco, più che, insomma, un militante d'azione, era quello che, insomma, potremmo definire un intellettuale, anche se credo che, insomma, il termine a lui non piacesse tanto. Ma sono bastate le sue affermazioni, i suoi discorsi, la sua partecipazione ai movimenti tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 per procurargli le attenzioni dei servizi segreti italiani, della DIGOS, dell'antiterrorismo. Franco è stato uno di quelli che ha sperimentato sulla propria pelle, sulla propria carriera professionale, nella propria vita, le leggi speciali. In questi giorni leggo, sento, a proposito degli scontri avvenuti negli ultimi giorni, qualche sirena proveniente insomma dall'alveo del vecchio PC, ritornare con sta storia dei metodi che sarebbero sbagliati, delle manifestazioni di piazza che sfocerebbero in pratiche non condivisibili. Beh, insomma, questa narrazione un po' ha stancato, perché e poi ecco, tutto questo ragionamento sempre è accompagnato da un corollario. In Italia siamo in democrazia, le leggi speciali non sono mai state varate e applicate. Questa è una menzogna, perché le leggi speciali negli anni 70, a partire dal 74 e 75, pensiamo solo alla legge reale, ai decreti repressivi voluti dalla Chiesa, dallo stesso Aldo Moro, e poi parliamo di quello che è successo dopo il compromesso storico. Beh, in Italia è stato fatto ampio uso della tortura nelle carceri ai danni delle compagne e dei compagni che sono stati costretti alla fuga, all'esodo, all'esilio, come per esempio Franco è uno dei tanti che ha subito questa sorte, e lui ha reagito, ha risposto cercando riparo e trovandolo in Francia e in Canada. Ma anche in questo caso con grande ironia, grande, veramente grande ironia, Franco riusciva a farsi beffe anche dei suoi persecutori.
Allora, grazie intanto, condivido quello che dici rispetto al, diciamo, all'illusione della democrazia che porta invece con sé un retaggio storico in cui il conflitto sociale è estremamente presente e in quanto tale anche fortemente represso. Volevo farti tre domande un po' da leggere, come dire, come se fossero una sorta di dialogo immaginario con il lascito che ci ha lasciato Franco. La prima riguarda un po' il ruolo dell'intellettuale, ovvero tu dicevi giustamente Franco era più un intellettuale che un uomo d'azione, però misurato rispetto alla caratura dell'azione di quel tempo, cioè era comunque una persona che anziché scrivere libri su libri poi si dedicava all'azione e all'organizzazione, cosa che invece oggi sembra un po' invertita per quanto riguarda perlomeno gli studiosi di Marx e del marxismo, di cui si scrive tanto ma forse insomma si fa poco poi a livello organizzativo, territoriale, proprio di movimento. E questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è la questione della violenza, ovvero Franco aveva, diciamo, una lettura abbastanza complessa, no, della violenza anche rispetto a quelle che erano le organizzazioni clandestine del tempo. Sicuramente non vedeva una forma di violenza produttiva che non fosse anche di massa, come appunto riappropriazione dell'autonomia di classe, mentre invece oggi sembra che l'unica violenza possibile, scusami, adesso esagero ovviamente, però la violenza che viene più esaltata soprattutto a livello mediatico ma anche all'interno dei movimenti è quella portata avanti da individui che si ribellano in qualche maniera al sistema, come pensiamo al caso ad esempio di Luigi Mangione negli States. Quindi insomma violenza che si stanzia a partire dall'atto generoso dell'individuo. E la terza cosa, e poi mi fermo perché sto mettendo un po' troppa carne al fuoco, è il rapporto con la scienza, di cui insomma Franco aveva un'idea diciamo comunque di amore nei confronti della scienza, seppur anche critico nella misura in cui reputava che all'interno di un sistema diverso da quello capitalistico anche il rapporto con la scienza sarebbe stato totalmente diverso. Oggi il rapporto con la scienza, soprattutto da parte delle nuove generazioni che studiano fisica, che studiano delle scienze che possono essere anche applicate alla tecnologia bellica, è molto in discussione e spesso anche con dei risvolti di sfiducia, no? Rispetto a quelle che è il metodo scientifico e lo studio di queste discipline. Scusa, ho fatto diciamo un putporri, insomma spero di averti solo dato qualche spunto.
No, sono spunti ottimi, eccezionali, e ti ringrazio per le tre domande, perché a mio avviso hai centrato i tre punti focali dell'azione politica e teorica di Franco. E dici bene, tra l'altro lui, ecco, nella fase più giovanile, poi aveva una certa età pure lui, insomma, ma nel senso che affrontò gli anni 70 già da persona matura. Però ecco, nelle fasi di lotta, di occupazione, di piazza, non si tirò certo indietro, quindi ha inquadrato benissimo la figura del personaggio, Franco Piperno. Scriveva, studiava, parlava, ma era presente, è come se era presente. E quindi da questo punto di vista la sua era una teoria che nasceva dalla prassi, oltre che dallo studio, perché aveva una visione molto prospettica dell'universo e della società. Aveva questa capacità di osservare il cielo e puntare molto in alto, ma di restare fortemente vincolato al sud, sebbene poi, ecco, in una chiacchierata che abbiamo avuto a proposito proprio degli anni 70, lui mi abbia precisato che quando, e così andiamo al secondo punto, quello sulla violenza che tu mi sollecitavi a trattare, cioè quando dopo il convegno di Rosolini, dopo lo scioglimento insomma di potere operaio, di lotta continua, ecco, dopo diciamo 73-74 lo scioglimento dei gruppi della sinistra extraparlamentare e questa confluenza verso questa area diffusa, conflittuale, magmatica, spesso dai confini sfumati, che è l'autonomia operaia. Franco visse quella stagione nell'autonomia tra il centro e il nord ed altre latitudini, ecco, non fece parte dell'autonomia operaia meridionale, dell'autonomia sociale che si sviluppò al sud e che alternò, come le compagne e compagni, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout credo ben sappiano, alternò momenti guevariani a momenti di ispirazione più brigantesca, dialogando con le aree dell'extralegalità. Questa era più o meno la sostanza dell'autonomia operaia al sud, unita ai principi fondativi di tutta l'autonomia operaia sul piano nazionale, cioè, per essere molto sintetici, non vorrei esserlo troppo, ma il rifiuto del lavoro salariato, il contropotere nelle fabbriche e nei quartieri, questi erano più o meno i punti focali dell'azione dell'autonomia operaia. Franco era parte di questo cammino, non escludeva assolutamente l'uso della violenza, perché la violenza in quegli anni era parte di tante, non solo delle formazioni armate clandestine, ma anche del movimento nella sua estensione più diffusa. Quindi Franco, almeno per quanto riguarda quello che ho letto di quanto scriveva e le conversazioni avute con lui, non ha mai preso le distanze dall'utilizzo della forza come strumento di autodifesa, come strumento appunto di contropotere, e questo poi, ecco, sul crinale del 7 aprile, come tu ben sai, c'è stato uno spartiacque, no? Per cui l'operazione 7 aprile puntava proprio a questo, a creare soprattutto dei distinguo, delle barriere, a portare il movimento ad implodere al proprio interno. E Franco, come tante altre intelligenze impegnate nei movimenti antagonisti, fu coinvolto in questo che fu un dibattito, ma insomma, dibattito è un eufemismo, perché poi fu uno scontro interno anche molto aspro e molto forte, essendo è una guerra civile, non dimentichiamo che insomma le compagne e compagni finivano in carcere, subivano torture, erano costretti all'esodo, erano uccisi per le strade, come no, cioè, non voglio usare nemmeno l'espressione come cani perché sarebbe offensivo verso i cani, ma veramente un'intera generazione in questo paese è stata braccata e Francone fece parte di quella generazione. Il dibattito con le formazioni armate dell'epoca verteva, credo di poterlo intuire da qui, da un mondo lontano, insomma, nello spazio-tempo, più che altro sull'opportunità di alcune scelte, più che altro sulla direttrice da dare allo strumento della forza e della violenza. Ma non si trattava di prendere le distanze da chi che sia. È ovvio che quando lo hanno trascinato da un tribunale all'altro, come è successo a tantissimi e tantissimi, accusandolo di reati, ma di cui noi, cioè di azioni e fatti di cui noi a stento era a conoscenza, ecco, non è che avesse partecipato, perché sapete bene che in Italia quello che scatta poi con i reati associativi è il principio in deroga allo stato di diritto della cosiddetta compartecipazione psichica, cioè basta pensarle le cose per finire in galera in questo paese, alla faccia della democrazia. E beh, Franco fu accusato di questo, ma le accuse erano materiali, perché poi ci sono i reati fine, e quindi gli diedero, lo accusarono di aver compiuto omicidi, essere mandante di agguati, di aver compiuto delle rapine. Beh, insomma, lì fu, credo, un fatto politico. Mi sentite? Scusami. E quindi fu un moto spontaneo quello di dichiarare e proclamare la propria innocenza rispetto ad alcuni fatti. Cioè, tanto per dire, la vicenda Moro, che nelle ultime ore ho visto sta tornando sulle pagine, questa narrazione dietrologica e complottista secondo la quale in via Fani c'era il KGB, gli alieni, l'andrangheta, non so più che cosa ci fosse, no? E quindi vuoi che non se la prendessero anche con Franco per quella sua famigerata affermazione, la geometrica potenza della lotta armata, e lo andarono a prendere. Guarda, mi raccontò questo episodio, è uno dei tanti tragicomici della vita di Franco Piperno, che lui viveva a Roma, tornò a casa ed ebbe quasi un'intuizione, una premonizione, cioè sentì del chiasso nelle scale del condominio in cui abitava, e allora distinto suonò al citofono di casa sua, di casa propria, e gli rispose la Digos, perché erano già a casa sua, gliela stavano perquisendo, tralasciarono di controllare l'ingresso principale, e allora lui distinto ovviamente non salì, scappò via, così che sfuggì alla cattura. Ma ecco, questo per dire che lui nemmeno se l'aspettava di essere coinvolto nel 7 aprile, come credo non se l'aspettassero migliaia di compagni e compagni nel territorio nazionale. Però ecco, quell'inchiesta servì a puntare il dito su di lui e su tanti altri, su Toni, su tanti altri e tante altre, per sostenere la tesi, insomma, fuori dalla realtà, secondo la quale lui fosse il mandante di quell'azione. E beh, lui, insomma, di fronte a questa accusa, adesso non conosco i termini, ma immagino che sia andato in aula, lui o i suoi avvocati, non a dire che lui prendeva le distanze da chissà che cosa, ma a dire che quell'azione non era sua, che non l'aveva fatta, insomma, ecco, a negare non l'evidenza, ma a respingere le accuse. Però ecco, erano anni difficili, e nelle carceri poi ci furono, tra le compagne e i compagni delle varie organizzazioni, momenti difficili, anche qui uso un eufemismo, e lui fu trascinato in queste discussioni, che però, ecco, volevo dire, io poi ho avuto l'onore e il piacere, cito un altro episodio, accaduto invece in anni più recenti, una decina d'anni fa, anche meno, e qui a Cosenza è di casa Renato Curcio, il compagno Renato Curcio, col quale anche io ho l'onore e il piacere di avere dei rapporti culturali, umani, stupendi da tantissimi anni. Beh, io ho assistito all'incontro cordiale tra Renato Curcio e Franco Piperno, prima in un dibattito, poi una serata trascorsa insieme, ed era veramente interessante sentire cosa si dicevano le protagoniste e i protagonisti di quegli anni, perché per me, che comunque vengo da una generazione successiva, averle studiate queste cose, averle conosciute attraverso la loro viva voce, è un conto. Assistere a un confronto tra chi quegli anni li misse e li costruì, insomma, li subì anche sulla pelle, sappiamo il prezzo pagato, è stato entusiasmante, e ho avuto la fortuna, ecco, di assistere tra le tante anche alle chiacchierate tra Franco e Renato, che certo, insomma, in quegli anni, per ovvi motivi, non credo andassero proprio d'accordo, non credo nemmeno si conoscessero, perché non si conoscevano, ma a distanza la discussione fra le formazioni armate e l'autonomia, insomma, è sui libri di storia, ormai possiamo andarla a rivisitare anche con un pizzico di serenità in più. L'ultimo quesito che mi ponevi, perdonami, quello che mi dà più spinta, più suggestione, quello rispetto al rapporto fra Franco e la tecnologia. Beh, io consiglio ai compagni e ai compagni la lettura dei saggi che Franco scrisse nella seconda metà degli anni Ottanta, quando per primo, uno tra i primi e tra le prime, ma prima di lui Fiora Pirri Ardizzone, Lanfranco Caminiti, Primi Fuochi di Guerriglia, trattarono il tema del rapporto con l'informatica, il digitale, l'avvento della macchina. Beh, Franco non fu mai un apocalittico, non fu mai catastrofista. Sapete che qui ad Arcavagata, diciamo, l'orientamento delle organizzazioni armate, perché i Primi Fuochi di Guerriglia presero proprio come obiettivo il centro di calcolo della cassa di risparmio, quindi, cioè, il rapporto con la macchina non era certo di accoglienza ed entusiasmo, ma al contrario era forse, la dico per una necessità di sintesi, una forma di post-luddismo da parte di molti settori del movimento. Franco invece su quello fu eretico e guardò a queste innovazioni, a questo cambiamento, con lo spirito di chi voleva all'inizio capire e poi, perché no, anche accettare il rapporto con la macchina, con i sistemi di automazione, un po' perché si rendeva conto che questo avrebbe permesso, consentito di lavorare meno, no? E che era uno degli obiettivi, il rifiuto del lavoro salariato, che dir si voglia, era uno degli obiettivi dell'autonomia del nostro mondo, dei movimenti in quegli anni, oltre che, insomma, la rivendicazione di un reddito di cittadinanza e della redistribuzione della ricchezza. E per cui Franco guardò con interesse la macchina, perché la macchina poteva liberare le braccia, la forza lavoro umana dallo sfruttamento e dal gioco del lavoro. E poi negli anni successivi ancora è tornato a scrivere diverse volte, ho avuto la fortuna anche di intervistarlo su questi temi, perché nella macchina, nell'interazione con la macchina, Franco vedeva la possibilità anche di costruire, di utilizzare questi strumenti per costruire forme deliberative di democrazia. Non è che fosse un entusiasta, ecco, no? Attenzione, non era uno di quelli che diceva sì, evviva, diventiamo tutti cyborg e staremo meglio. No, però in maniera critica, ma in maniera molto lucida, ammetteva l'utilizzo in tutti i settori, nella medicina come nella comunicazione, nella comunicazione politica soprattutto, l'utilizzo del digitale. E questo lo fa essere ancora di più un'intelligenza d'avanguardia, un pioniere, uno che ha precorso i tempi, perché poi in realtà lui era un astrofisico, ma aveva una forte radice umanistica. Questo non era tanto disposto ad ammetterlo, ma Franco era una persona che coltivava le lettere, le antiche poete e poeti, Nosside, Ipazia, le antiche filosofe, aveva una venerazione per l'intelletto di belle donna, me ne ha parlato diverse volte, e quindi dalla lezione della Grecia, dell'antica Grecia, che era una, come sappiamo, una società basata sulla polis, poi venne fuori anche il suo orientamento municipalista, che in città in qualche modo ha attecchito, anche se poi, insomma, il tempo passa e quindi alcune strutture, alcuni paradigmi si rivelano anacronistici magari oggi, però, insomma, non solo Radio Ci Roma, ma un po' tutte e tutti abbiamo guardato con interesse alla possibilità che una forma radicale e conflittuale di municipalismo potesse liberare i territori. Questo al di là del dibattito sulla rappresentanza, ecco, sulla partecipazione al gioco elettorale, ma nella forma del municipalismo che lui escogitò vedevamo tutti una possibilità di secessione sociale, ecco, di autogoverno, e questo proveniva molto dal ragionamento che Franco aveva costruito, a partire proprio dallo studio dei classici applicati però alla macchina, all'innovazione tecnologica.
Grazie Claudio, ti ringraziamo molto per questo ricordo di Franco Piperno e per essere stato qua con noi ai microfoni di Radio Blackout, e ti mandiamo un grande saluto.
Sono io che vi ringrazio, un abbraccio grande a pugno chiuso, buona giornata.